Vediamo di fare un qualche passo oltre nel nostro marciapiede. Corrispondenza e libertà di espressione e privacy. Privacy non è una norma costituzionale esplicita, non esiste proprio. Neanche la sua traduzione italiana di riservatezza non c'è un ombrello specifico, non si può comprare un ombrello costituzionale con quella etichetta. La riservatezza è stata costruita sotto due ombrelli, che è quello del domicilio e quello della corrispondenza. E le due norme sono state interpretate esattamente come ombrello, anzi credo che la metafora dell'ombrello mi sia venuta ragionando sul privacy. Perché? Perché è un'area iperprotetta, c'è normativa comunitaria, poi normativa interna, noi abbiamo istituito un'autorità di protezione e di tutela della privacy che fa delle cose inenarrabili. Siamo assediati da norme sulla privacy e non abbiamo nessuna tutela costituzionale della privacy. La Corte però l'ha estrapolata ragionando su una sfera di interessi intitolati come privacy e protetti tendenzialmente da norme costituzionali che proteggono la persona nella sua comunicazione, corrispondenze, e nel suo domicilio, nel suo ius excludendi alios, così ci siamo capiti, nel proprio diritto di escludere gli altri, per cui è innanzitutto un diritto negativo, un diritto che chiede l'astensione, però questa astensione non è solo un'astensione passiva, cioè non soltanto la gente non può usare la mia immagine, le mie informazioni eccetera, ma non possono neanche essere diffusi, per cui c'è un'area di tensione tra ciò che è coperto dalla corrispondenza e ciò che è coperto dalla libertà di espressione. Se io scrivo una lettera, quella è corrispondenza, nessuno ha diritto di pubblicarla. Una volta che ho scritto una lettera in cui tanto per cambiare mi dimettevo da qualcosa al presidente della regione Friuli Venezia Giulia, quello l'ha pubblicato sul giornale, gli ho scritto delle parolacce, non che avessi nulla da nascondere, ma è una questione dei principi, ma come ti permetti? La lettera è un atto personale ed è coperto gelosissimamente dalla Costituzione, è una corrispondenza tra una persona e un'altra e deve restare là e senza il consenso delle persone non può essere pubblicata, non può essere neanche comunicata, non può essere ispezionata. E se io scrivo un'email, un sms, un Twitter, adesso pare che sia nuova moda, non vedo l'ora di intercettare il Twitter del magnifico, santissimo, eccetera. E Twitter non è più corrispondenza, la mail sì, la mail è corrispondenza. Se io faccio una mail di massa a una mailing list di massa, quella non è più corrispondenza, diventa comunicazione, un blog non è corrispondenza. E vedete che nuovamente noi siamo fatti prigionieri dalle tecnologie, cioè le tecnologie ci pongono dei problemi di riqualificazione delle cose in base agli ombrelli. Dobbiamo, ogni volta che viene introdotta una nuova tecnologia, dobbiamo riprendere in mano le cose e capire se riusciamo a posizionarle in qualche modo sotto gli ombrelli. E non è un'operazione facilissima, perché per esempio sulla mail c'è molto da discutere e ci sono dei casi anche complicati, perché io scrivo un'email a qualcuno, se quelle corrispondenze e se quel qualcuno la comunica a terzi, il terzo non può, io scrivo a un mio amico dicendo tizio è un cretino, lo faccio quasi ogni giorno, confesso, questo mio amico che non è tanto mio amico, mi lo comunica. Può querelarmi? Un banale esempio, no? Banale esempio. Dirigendo le riviste, ormai tutto si svolge via mail mi capita di scrivere al mio collega che si occupa di mettere le cose sulla rivista telematica, ricevo uno scritto e gli giro dicendo: è una cavolata, ma pubblichiamola lo stesso. Qualche volta non è proprio una cavolata, è qualcosa di peggio. Mi è capitato una volta di fare un redirect, cioè di non mandarlo al destinatario, ma a chi mi ha mandato il pezzo, in cui c'era un bel giudizio sul valore del suo pezzo. Non l'ha preso bene. Mi ha scritto piuttosto turbato e io ho dovuto spiegargli perché quello era un giudizio esattamente di merito. L'ha voluta lui. Però non mi può querelare per questo, perché quella è corrispondenza. Non c'è una degradazione della tua immagine rispetto alla collettività. Se io mi avvicino all'orecchio di una persona e dico tutto quello che penso di lui, lui non mi può querelare. Certo che se lo dico in pubblico può farlo, perché non è più corrispondenza, è diventata libertà di espressione. Fantastico. A quanti orecchi posso sussurrare una parola prima che diventi comunicazione, il passo della comunicazione alla corrispondenza, della corrispondenza all'espressione? Non si sa. Allora, se noi non lo sappiamo su un esempio così tradizionale, immaginate come siamo in difficoltà a dirlo sulla questione degli strumenti telematici di comunicazione. Lista aperta, lista chiusa, cambia la lista chiusa nella lista di persone io comunico, io posso mandare la stessa lettera o la stessa mail a 1, 2, 3, 4, 50, 100 persone e continua a essere corrispondenza probabilmente. Probabilmente, ma non ne sarei sicurissima. Vedete come sono vicini questi due ombrelli. Allora, qui la privacy, la riservatezza, chiamatela come volete, è protetta dalla corrispondenza, è protetta anche dalla libertà di espressione, ma in maniera del tutto diverse. E nel senso che la frase che io scrivo in una mail non può essere pubblicata nel giornale. Se io scrivo una lettera al direttore del giornale, la stessa lettera la faccio per comunicarla al pubblico, per cui non è più corrispondenza ma è libertà di espressione, diritto di parola, di pensiero, di manifestazione del pensiero. La tutela della privacy qui mi tutela nel senso che nessuno può pubblicare la mia lettera. La tutela della privacy qui è tutelata nel senso che la mia comunicazione non può infrangere la privacy degli altri. Io non posso scrivere lettere al giornale dicendo: siccome, come mi ha detto il mio amico Giovanni Trizuzzella, che ogni tanto viene preso in mezzo della stampa, tanto fa l'autorità garante della concorrenza, quindi gli tocca, vi dico che, perché quella sarebbe la violazione della sua privacy. No. Riferire un pettegolezzo, tizio mi ha detto questo, viola la comunicazione e può violare la sua privacy, quella sfera di suoi diritti di restare ignoto. Qui si sta aprendo una nuova frontiera, un nuovo diritto, che è il diritto all'oblio. Il diritto che un certo giorno le comunicazioni su di me spariscano dalla rete, mentre voi sapete che tutto resta in rete, no? Perché si trovano cose di 10 anni fa. Allora, mettete che 10 anni fa io abbia avuto una rissa con qualcuno, che sia venuto il trafiletto sul giornale in cui dice Tizio e Caio hanno distrutto un locale dandosi botte, avrò il diritto che quella notizia sparisca. Poi posso ricucirmi intorno un diritto all'oblio che parte della mia privacy? Questo problema naturalmente non si era posto in precedenza, ma adesso che esiste la rete, che è una specie di mondezzaio dove tutto resta fermo, si pone anche questo problema. Se io posso agire contro il provider dicendo: ti diffido a cancellare questa informazione. Siamo pieni di nuovi problemi, perché i problemi nascono, il marciapiede è pieno di cose immonde, chewing gum mezzo masticate, ricordi di cani di passaggio, scalini non fatti, tante cose. Bisogna guardare dove si mette i piedi, e guardando dove si mette i piedi non si pensa dove sono gli ombrelli, ma a un certo punto, capito dove siamo, si alza e cerca come mi riparo dalla pioggia? Si cerca l'ombrello dove imputare quella garanzia, essendo chiaro che qualche forma di garanzia l'abbiamo. Questo è il punto da cui parte il giurista, no? Uno ti racconta una cosa e tu dici, la tutela ci deve essere, a occhio, a naso capisco che la tutela ci deve essere, non ti si può lasciare bagnato. Adesso andiamo a capire sotto quale ombrello ti conviene rifugiarti. Casi infiniti, anche alcuni casi di frontiera, per esempio, sicuramente la comunicazione telefonica è riservata. È riservata, ne dice, la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili, la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato delle autorità giudiziarie e con le garanzie stabilite dalla legge, per cui riserva assoluta, riserva di giurisdizione. Bene. Nessuno mi può intercettare una telefonata se non autorizzato dal giudice. C'è tutto l'altro problema di che cosa succede se io parlo con un intercettato. È capitato al giovane Giorgio Napolitano che, parlando con non meno giovane ex ministro di giustizia, presidente del CSM, indagato a Palermo per questa trattativa stato mafia, parlava con lui e non sapeva di essere intercettato, neanche l'altro sapeva di essere intercettato. La sua è stata un'intercettazione passiva, a tutti noi può capitare un'intercettazione passiva, no? Che ne sappiamo che stiamo parlando con uno e quello è sotto processo per stalking o reati di mafia. Può essere semplicemente che stiamo ordinando un paio di scarpe al negozio, ma il negoziante è inquisito per mafia. Non veniamo intercettati, non ne frega niente a nessuno, ma può essere che in quella intercettazione gli dico, senti però, facciamo come l'altra volta, niente scontrino fiscale, e questa comincia a essere una notizia di reato, allora questo crea tutto un problema per la procedura penale, è una questione molto complicata. Però lì siamo protetti. E il giudice sta indagando, il PM sta indagando su qualche reato e acquisisce non le nostre telefonate, ma il tabulato delle telefonate. Chiede a TIM, Vodafone, Wind, chi capita, passami il tabulato delle telefonate di questo signore. E in base a questo tabulato sappiamo che abbiamo telefonato 100 volte tra le 10 di sera e le 2 di notte a una certa persona con cui evidentemente abbiamo dei rapporti piuttosto intimi, e abbiamo telefonato 400 volte all'onorevole Tardettari di cui evidentemente abbiamo dei rapporti molto particolari, probabilmente di tipo politico, e così via. Sono dati esterni alla comunicazione. Non sono protetti dalla comunicazione. Cioè il fatto che io scriva una lettera a Tizio non è comunicazione, il contenuto è comunicazione, ma il fatto di averlo scritta è un dato. È un dato riservato. Questo è un problema che si è posto, ma si è posto 20 anni fa, è sollevato ovviamente un giudice penale, e la Corte ha risposto in questi termini interessanti. Siamo fuori dell'ombrello della privacy, o meglio, scusate, ho detto una stupidaggine, siamo fuori dell'ombrello della libertà di corrispondenza, perché la corrispondenza riguarda i contenuti. Tuttavia, c'è un nuovo gatto qui. Voi sapete che ormai abbiamo acquisito un gatto che sta sempre in biblioteca, che deve essere una vecchietta qui intorno, che ogni giorno viene puntuale, si mette in biblioteca, quando ci sono convegni in Aula Magna, attraversa l'Aula Magna, se trova la porta chiusa si incavola e spesso monta sul tavolo e si mette tra i relatori, il padrone. Questo però è un abusivo, non è la prima volta che lo vedo. E non ci saranno anche dei topi forse? Bah, non mi sembrano dei gatti molto da caccia, ecco, diciamo. Allora la Corte dice, il contenuto di quella comunicazione sarebbe coperto dall'ombrello della libertà di corrispondenza e quindi dall'articolo 15, ma il dato del tabulato, cioè quante volte, a che ore, a chi hai chiamato, quello non è coperto dalla libertà di corrispondenza. Tuttavia è un atto riservato, un dato riservato. C'è una protezione privacy che copre i tabulati telefonici, che è diversa dall'ombrello di riferimento, e quale sia il suo status giuridico costituzionale non si sa, non c'è un ombrello apposito. È una tutela più tenue, generica, per cui comunque per acquisire i tabulati del telefono devi chiedere l'autorizzazione del giudice, non la puoi fare così, perché sono dati riservati. Se andiamo nella libertà di espressione, la privacy costituisce, queste facce blu sarebbero conflitti. Vedi, ci sono un po' di conflitti, ce ne sarebbero molti altri, mentre queste sottili sono discendenze, no? Come si passa da una parte all'altra. Qui c'è una discendenza non segnata tra domicilio e corrispondenza sulla privacy, mentre c'è un conflitto tra privacy e libertà di espressione, perché in effetti la libertà, per esempio, di stampa è limitata dai diritti di riservatezza. Non possono pubblicare le mie foto. Se pubblicano la mia foto, offendono la mia riservatezza, usano la mia immagine. Allora, salvo che io non sia una persona pubblica, per cui pubblica nel senso che chissà chi definisce me come pubblico, ma se sono per esempio un deputato sono sicuramente una figura politica pubblica, se sono un attore, un cantante, un tronista, che non sono, io ho visto solo Bisio fare il tronista, devo dire la verità, mi è bastato. E forse sono anche la persona pubblica, mi posso trovare le foto su chi, magari le passo io le foto, così ho fatto un po' di pubblicità con chi passa l'estate, ma se pubblicano una foto mia io gli faccio causa, hanno offeso la mia privacy. Se pubblicano la foto della mia macchina presa fuori da un negozio sospetto, io gli faccio causa, perché viola la mia privacy. È delicatissima come questione, ma è una questione di confine tra due diritti che sono in conflitto. Mentre fare TV non è coperto dalla Costituzione, i costituenti non conoscevano la TV, ma è una propaggine della libertà di espressione, sta sotto l'ombrello, però sta a un margine dell'ombrello, trova un altro ombrello vicino, che è la libertà di iniziativa economica. Io come imprenditore televisivo sono coperto da un lato dalla libertà di espressione, io ho il diritto di fare giornali, fare televisione, eccetera, dall'altro della mia libertà di impresa. Per me fare giornali e fare televisione è un'impresa, per cui ho due ombrelli di copertura, però non sono nel nucleo né dell'uno né dell'altro. Per esempio mi trovo di fronte, l'onore e la dignità l'ho messo in giallo qui in mezzo perché finisce con essere qui da tutte le parti. E forse qui dovevo mettere qualcosa, ma non l'ho messa, per cui non ne parlerò. Sì, la tutela del pluralismo, della concorrenza, ma queste sono tutele interne a libertà di iniziativa economica. Andiamo a leggere l'articolo 41, così cambiamo un po' parte. Siamo passati dai rapporti civili ai rapporti economici. I rapporti economici, l'articolo 41 ci dice: iniziativa economica privata è libera, non inviolabile, è libera. Non può svolgersi, infatti c'è un limite interno, in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. È come il sale, la dignità umana, ogni tanto lo si trova. Questa norma è la norma che regge per esempio il caso dell'Ilva. Il caso dell'Ilva è un caso che sta sotto la libertà di iniziativa economica. Il signor Riva ha diritto di fare impresa, ma la sua impresa ha dei limiti, non può svolgersi contro l'utilità sociale. L'utilità sociale è un termine usato dai costituenti per degli scopi un po' socialisti, no? Poi si parla di programmazione, pianificazione, eccetera, ma nell'utilità sociale è stato incorporato, per esempio, tutto ciò che riguarda la concorrenza, per cui non puoi avere un abuso di posizione dominante. La tua impresa può essere, la tua attività di impresa può essere limitata in nome della concorrenza. Tu sei un noto imprenditore televisivo, fai iniziative economiche nella televisione, ma non puoi avere concentrazioni di televisioni, di giornali nelle tue mani, perché questo va contro l'utilità sociale, perché nell'utilità sociale c'è anche il mercato. Tu puoi vendere il pesce, però il comune ti può anche dire: non puoi vendere il pesce in giro per le strade, devi mandare al mercato ittico. E perché il mercato ittico? Perché là si realizzano le condizioni di igiene e di controllo che appartengono all'utilità sociale. Io sto limitando la tua attività economica per dei motivi che sono di pubblico interesse. Io faccio libera iniziativa, mi trovo di fronte uno che fa libera attività sindacale, qui c'è un contrasto, dovrei metterci una freccetta probabilmente, è caso Marchionne Fion, problema di due diverse libertà, di due diversi ombrelli che sgocciolano in mezzo. Questi qua non coprono armoniosamente le cose, ma queste frecce blu, e qua dovrei metterne una, e sono aree in cui invece gli ombrelli sgocciolano, cioè lasciano zone di conflitto. E l'articolo 36 dice un'altra cosa carina: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Ancora una volta ci troviamo alla dignità. Questa è una norma che è stata una delle prime norme usate dai giudici direttamente, dicendo: qui non ci sono condizioni salariali dignitose, per cui tu non puoi dare lavoro a queste condizioni, a te si applica le condizioni minime dei contratti, anche se tu non hai aderito a un contratto collettivo, questo è un limite, perché ci va di mezzo la dignità del lavoratore. E questo definisce con essere una zona di conflitto con la libertà di iniziativa economica. Qua c'è molto sgocciolamento di ombrelli. Tutta la polemica su Fiat e Marchionne sta qui in mezzo, tra livelli retributivi, livelli di condizioni di lavoro, libertà sindacale, iniziativa economica. L'iniziativa economica, libertà di riunione, le assemblee in fabbrica, diritto di proprietà. Vedete com'è? L'aria si estende. Diritto di proprietà in conflitto col diritto alla salute? Sì, sì, certo. Farmaci e brevettabilità dei farmaci. Oggi questo è un problema da noi meno sentito. Da noi oggi si pone il problema del brevetti sui prodotti genetici. Se io invento un tessuto umano, lo invento, cosa sta facendo? Tessuti artificiali, lo posso brevettare? Posso brevettare una certa struttura genetica che serve per cure genetiche? Questa è una nuova frontiera di un problema che è vecchio come il mondo. Problema che per esempio ha dato luogo a una mitica storica sentenza, che è la sentenza 20 del 78 della Corte Costituzionale sulla brevettabilità dei farmaci, perché in Italia vigeva una norma che vietava il brevetto sui farmaci, che vuol dire che non era riconosciuto un diritto di proprietà esclusiva, di proprietà intellettuale, sui prodotti della ricerca scientifica farmaceutica. E la Corte ha dichiarato questa legge illegittima per violazione, sentite, della libertà di ricerca dell'arte. Tac, due ombrelli che si congiungono: tutela della salute e tutela della libertà di ricerca. È un interesse dei malati a che ci sia ricerca scientifica, ed è un interesse della libera iniziativa economica e della libertà di ricerca e del diritto di proprietà di sfruttare la proprietà intellettuale della ricerca sui farmaci. Se la Glaxo, Bracco o Angelini investono dei soldi nella ricerca per trovare un nuovo farmaco che fa passare la freddore, quella ricerca scientifica, quello è un finanziamento della ricerca scientifica e quindi una delle strutture che alimenta la libertà di ricerca. Bene? Se noi secchiamo questo canale vietando il brevetto, togliamo l'iniziativa economica facciamo venire meno quel rapporto tra iniziativa economica e il diritto di proprietà intellettuale sui prodotti della ricerca. E con questo danneggiamo la salute. Che ci fossero dei rapporti tra questi ombrelli non lo si sarebbe immaginato mai prima di avere questo caso, che è un caso mondiale, non so se lo sapete, ma sui brevetti dei farmaci c'è un conflitto mondiale nord e sud, in particolare sui farmaci salvavita e sui farmaci per la lotta contro l'AIDS, per cui per esempio India e forse Brasile, l'India di sicuro, hanno deciso che non riconoscono il diritto di brevetto e quindi hanno autorizzato di copiare i farmaci sul mercato, dando luogo a una causa di rilevanza mondiale sul commercio, sulla tutela del commercio, perché questi sono nodi e adesso il nuovo nodo riguarda proprio la genetica. Il laboratorio americano ha cercato di brevettare addirittura una procedura di scansione del DNA e il rischio che vede, c'è uscita una sentenza della Corte di Giustizia di recente molto restrittiva, c'è il rischio che si ponga il problema di brevettare pezzi di corpo umano. Cosa c'è di strano? Le valvole cardiache che vengono impiantate a cardiopatici sono prodotti di ricerca e sono brevettati, sono sul mercato, si comprano. E se uno scopre che c'è una valvola cardiaca fatta con ricerca genetica, per cui è parte di tessuto umano, clonato, Dio mio, la clonazione, che incubo. Che si fa? È possibile brevettarla? Questa è la nuova frontiera del diritto di proprietà intellettuale, del diritto della salute e della libertà di ricerca. Siamo in questa zona, e in questa zona sta piovendo tantissimo. Sta piovendo tantissimo, e il problema è dove si mettono gli ombrelli. Libertà di espressione è una norma altrettanto importante dell'habeas corpus. Noi possiamo dire che abbiamo in queste due norme due pilastri, probabilmente il diritto alla salute è il terzo pilastro. L'habeas corpus riguarda proprio diritti della persona, sono i diritti più gelosi della persona, sono libertà personale, domicilio, corrispondenza. Poi la circolazione è un po' più attenuata perché uno incomincia a incontrare gli altri. Quando incomincia a incontrare gli altri si apre un nuovo paradiso di diritti, che sono la libertà di espressione, la libertà di ricerca, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà sindacale e la libertà di culto. Siamo arrivati all'articolo 16 con la libertà di circolazione, il 17 è la libertà di riunione. Noi circoliamo per strada, incontriamo gli altri, ci fermiamo a parlare. È così che è stato concepito il percorso dei diritti. Noi siamo esseri fisici, ce ne stiamo a casa, parliamo al telefono con gli amici. Primi tre articoli. Usciamo di casa, circolazione, incontriamo gli altri e cominciamo a parlare, facciamo una riunioncina, ci troviamo a casa di amici, ci troviamo al cinema, ci troviamo al bar, ci troviamo in piazza, sono comunque riunioni. Come tali entrano in un ombrello specifico che è la libertà di riunione, che ovviamente è un ombrello ben costruito. 17. I cittadini hanno diritto di unirsi pacificamente senza armi. Se siete dei cacciatori potete riunirvi con i vostri amici cacciatori, ma non potete portarvi dietro le doppiette. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, eccetera. Allora, quello che è il funzionamento dell'ombrello è un ombrello a tre scatti. Primo scatto: a casa mia faccio il cavolo che voglio, mi riunisco con chi voglio, nessuno ci può mettere il becco. Fine. È una libertà assoluta? No, nessuna libertà è assoluta. non puoi metterti a ballare con la musica a tutto volume alle 3 di mattina, perché il vicino o è completamente sordo o è assolutamente prono ai tuoi voleri, o se no chiama la polizia. Ricordo una piacevole festa in tema di sport in casa degli studenti a Trieste, in cui alcuni hanno deciso, si svolgeva al terzo piano nel centro storico, e ognuno è venuto vestito da qualche sport, qualcuno con gli sci, l'altro vestito da tennis, ma due sono arrivati vestiti da motocrossisti e con la moto al terzo piano. Dopo un po' è arrivata la polizia, tutti hanno detto: oh, che bella mascherina, vince questa. Ma comunque, cioè, a parte questo, perché evidentemente quel tipo di riunione va a violare una serie di altri interessi, il primo scatto è la riunione in luogo privato, e poi si introducono altri due luoghi: il luogo aperto al pubblico e il luogo pubblico. Il luogo aperto al pubblico è questo. Questo non è un luogo privato, è un'aula università, ma non è neanche la piazza, che è il classico luogo pubblico. Per riunirsi qua non bisogna chiedere autorizzazione, se no il proprietario. Non è che potete decidere: sì, facciamo un'assemblea in un cinema, e non dite nulla al proprietario del cinema? No. Ma il proprietario del cinema è un rapporto privatistico, non interviene l'apparato pubblico. Voi volete fare un comizio in un cinema e fate quello che ha fatto Emilio Fede, invitate 4 gatti, erano in 4 proprio, e parlate con loro. L'importante è che il proprietario del cinema, oppure il direttore del dipartimento dell'università, sia d'accordo e vi conceda lo spazio. Fine. La preoccupazione per cui la regola, la perimetrazione dell'ombrello è fatta solo per le riunioni in luogo pubblico. Solo per le riunioni in luogo pubblico è obbligatorio dare il preavviso. Notate che è un onere minimo dal punto di vista amministrativo. Non dovete chiedere autorizzazione come pensano i beceri funzionari di polizia o del comune o quello che passa di là. Non c'è nessuna autorizzazione. Quando vi dicono la manifestazione non è stata autorizzata, dicono una bestemmia. Chi lo dice andrebbe punito, perché non c'è nessuna autorizzazione da chiedere. Voi volete fare la manifestazione contro quelle cose e la fate, avete solo l'obbligo di dare preavviso. Scrivete al questore dicendo: ho intenzione di fare un corteo che va da qui a qui il giorno tale e tale all'ora tale e tale. Punto. Quello che il questore può fare è quello che c'è scritto qua nell'articolo 16-17. Autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Punto. Ve la può vietare. C'è una bella differenza tra preavvisare e subire l'eventuale divieto e invece chiedere l'autorizzazione. Perché una volta che voi avete preavvisato, e se non c'è stato il divieto, voi potete farla. Mentre invece, se dovete chiedere un'autorizzazione, dovete aspettare l'autorizzazione, e l'atto che fate è illegittimo. Non solo, ma se la riunione è spontanea, per cui non è organizzata, non c'è nessun preavviso, non c'è nessun organizzatore che possa preavvertire. Se io sono il promotore della riunione, sono tenuto a preavvisarla, e se non preavviso commetto un reato. Sono penalmente perseguibile, solo io come organizzatore. Ma se 100 persone si trovano sotto il palazzo del governo a protestare contro il governo ladro perché sta piovendo, non portarsi l'ombrello, ricordatevi, a questo punto non c'è preavviso da dare, perché non c'è organizzazione. E l'organizzazione non è di per sé illegittima perché non è preavvisata. La manifestazione è comunque legittima se non c'è uso della violenza delle armi. Se c'è uso della violenza delle armi, allora va dispersa. Questa è la garanzia, come vedete, è una garanzia molto robusta. Il sindaco Alemanno non è molto contento, un po' perché lui è diversamente democratico, si può dire fascista, e un po' perché capisco che, essendo uno che governa o fa finta di governare Roma, dove c'è almeno una processione del giorno, qualche problemino glielo danno le manifestazioni. Ma, come direbbe Bossi, hanno voluto loro essere la capitale, se la godano. tra libertà di associazione e tra libertà di unione e libertà di associazione il passo è decisivo. Decisivo perché la riunione è una cosa provvisoria, può essere una cosa spontanea, può essere dispersa se ci sono dei problemi di sicurezza, può essere vietata, ma può essere anche dispersa. L'associazione invece è una questione stabile. Bisogna essere almeno tre tradizionalmente per fare un'associazione, dopodiché uno si associa liberamente. E la protezione è massima, dice l'articolo 17, i cittadini, ma anche gli stranieri, hanno diritto di unirsi pacificamente senza armi, scusate, questa è un'altra cosa, il 18, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, e qui c'è una frase che i vostri colleghi non capiscono mai, io la chiedo sempre, per fare come un test di intelligenza minima. Disastro. Ascoltate, possono autorizzarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. E la mia domanda è, questo è un limite o una garanzia? E siccome tutti sono questurini nell'anima, dicono un limite, e invece una garanzia. Cioè qui si sta dicendo che la libertà di riunione, di associazione, non può essere limitata se non per gli stessi limiti dati alle persone fisiche. Se non per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. È vietato essere sovversivi, uno può essere sovversivo. Caspita, sì, uno può anche essere monarchico, cioè vuole cambiare l'unica cosa non modificabile della Costituzione, può essere anarchico, può essere contro il sistema plutocratico, giudaico-massonico del mondo, può essere contro le banche e considerare Monti un gangster travestito. È suo diritto. È vietato? No. Allora, se non è vietato il singolo, puoi fare anche l'associazione contro il gangster vestito da Monti e così via. Fine. Per cui la garanzia della libertà personale è estesa alle associazioni. Altro che limite. Questa è la super garanzia. Tanto è vero che esistono fior fiori di associazioni di tipo sovversivo, non è un reato. Il reato è fare violenza. Allora, se l'associazione ha come scopo violentare la gente, quello diventa un reato associativo. Per cui l'associazione può essere un aggravante, una tipologia diversa di reato, lo studierete in diritto penale, ma per il semplice fatto che essere violenti non è consentito ai singoli, né singoli né associati. L'unico limite che è posto dalla Costituzione sta nel secondo comma. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Allora, le associazioni segrete sono un problema, perché sono un problema definitorio, tanto è vero che nell'unico caso affrontato dalla nostra giurisprudenza, la famosa loggia P2, che è una loggia massonica deviata, si dovette fare una legge per chiarire che cosa fosse un'associazione vietata, un'associazione segreta. E si disse è l'associazione segreta quella che occulta i soci, anche gli soci stessi, e poi persegue delle finalità di interferenza con le questioni istituzionali, le questioni economiche e così via. Ma il problema della segretezza, per esempio, non colpisce la massoneria. La massoneria dichiara di non essere un'associazione segreta, nel senso che rende pubblici, se richiesti, i dati dei suoi associati. Si può sapere se uno è massone. Poi si vede generalmente, si sente anche da come stringe la mano. Ma a parte questo, non è di per sé un'associazione vietata, perché non è, perché è nella misura in cui non sia un'associazione segreta. L'altra ipotesi invece è un'ipotesi interessante, e sono le associazioni sono vietate se hanno due requisiti: avere un'organizzazione di tipo militare e perseguire scopi politici. Allora, intendiamoci su che cosa è un'organizzazione di tipo militare. Non è un'organizzazione che detiene armi, che gira con il cannone, col carro armato, eccetera. Basta avere un'organizzazione di tipo militare, nel senso di una costruzione gerarchica forse anche con uso di divise, questo è abbastanza interessante. Ci sono delle caratteri, i gradi, il fatto che ci sia una gerarchia che non risponda a un meccanismo democratico interno, il fatto di avere segni di riconoscimento come i gradi, questi possono dar luogo a un'associazione di tipo militare. Come tale, per esempio, i gesuiti sono un'associazione militare. C'è un generale che li persegue, non mi parla di ordinamento democratico, hanno le divise, dei gradi, benissimo. I militari sono sicuramente anche i Boy Scout, che è l'esempio che si usa sempre. Più militari di loro, sono tutti in divisa, con il loro fazzolettino, hanno... Non vi ripeterò cosa diceva Bernard Shaw degli scout, che è una frase bellissima, sono dei bambini cappeggiati da un cretino vestito da bambina. No, sono dei bambini vestiti da cretini comandati da un cretino vestito da bambina. È un po' pesante, ma rappresentano una libertà di espressione. Per cui uno può essere gesuita, uno può essere... uno Schützentirolese che va a festeggiare a Reasov tutti in divisa, armati di trombone oppure con due fucili d'epoca, uno può essere un Boy Scout, sono tutte associazioni di tipo militare che non costituiscono un problema, purché non si presentino alle elezioni. Perché quello che vieta la Costituzione è la congiunzione di due elementi, l'elemento gerarchico, paramilitare e l'elemento politico, perché questo ricorda troppo le squadracce fasciste. Tanto è vero che c'è, adesso non so se è stato archiviato, di solito poi in Italia dopo anni e anni e anni si prende notizia dei processi, c'era un processo, se non sbaglio, Verone, per questo reato contro certe formazioni della Lega, perché si riteneva che avessero le divise, avessero un ordinamento di tipo gerarchico e sicuramente svolgevano scopi politici. E questa è stata l'ultima di una serie di ipotesi di reato che, per esempio, in altri anni erano mosse contro il servizio d'ordine delle manifestazioni degli studenti o anche sindacali. Il servizio d'ordine aveva dei segni distintivi, forse aveva anche delle armi un po' improprie, e era una struttura sicuramente politica. Allora, il rischio della squadraccia politica è esattamente l'ipotesi che viene vietata. Ma come vedete, siamo su riunioni limitatissime. Il vero problema dell'articolo 17 è stato in tutt'altro campo, e ve ne parlo domani, e cioè il rapporto tra libertà dell'unione e iniziativa economica. Voi, se volete fare gli avvocati da grande, dovete iscrivervi all'Ordine degli Avvocati. L'Ordine degli Avvocati è un'associazione, però siete obbligati a iscrivervi. Qui c'è scritto: i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, e questo viene inteso come l'atto negativo della libertà di associazione. Voi avete la libertà di espressione, ma anche il diritto di stare zitti, la libertà di culto, ma anche il diritto di essere atei, avete il diritto di riunirvi, ma anche di starvene a casa, avete il diritto di associarvi, ma anche di non associarvi. Ma ci sono casi, gli ordini professionali, in cui l'associazione è obbligatoria, e questo costituisce un problema di cui parleremo domani. Arrivederci.